Cari amici, questo pomeriggio vogliamo affrontare un tema parlando del bene e del male. Cos'è il bene e cos'è il male? È chiaro che una dei quesiti più importanti riguarda la sofferenza, le malattie per esempio, quei tratti di vita dove le cose non vanno troppo lisce, e poi parlando di sofferenza c'è quel mistero ultimo dell'esistenza che noi chiamiamo la morte, dove il tutto termina o sembra terminare, e l'angolatura che ci siamo proposti in questi giorni è di vedere sia la sofferenza interiore, psichica e anche fisica del corpo, sia la morte, ma non soltanto la morte alla fine della vita, ma anche il morire quotidiano, in chiave di bene e male. E in fondo credo che coscientemente o meno coscientemente voi vi aspettate da me che io vi dimostri apoditticamente che la sofferenza è uno dei beni più grandi della vita. Detta così, la cosa è un po' paradossale, perché la reazione spontanea di fronte alla sofferenza dell'uomo comune di oggi è che la sofferenza è un male e che sarebbe meglio se non ci fosse. E io cercherò di spiegarvi perché ritengo che questo è un grave errore di pensiero, un enorme errore di pensiero. Che la sofferenza non soltanto non è un male, ma è uno dei fattori più propulsivi, più positivi, più fecondi nel cammino dell'uomo. E cercherò di interpretare il fenomeno sofferenza, prima di tutto in senso vasto, e quindi includo nella sofferenza decisamente e centralmente fenomeni come la paura esistenziale, fenomeni come la depressione che, si diffonde sempre di più, ma anche l'aggressività, perché l'aggressività è un'espressione, è un modo di esprimere la propria insofferenza o la propria sofferenza. E in questo tentativo di interpretare in senso vasto il fenomeno sofferenza nel contesto di quello che dicevo ieri sera e questa mattina, propongo di una categoria che, se volete, è una categoria di pensiero e una categoria psicologica allo stesso tempo, di sostituire per una mezz'oretta, finché io parlo, questo pomeriggio abbiamo soltanto 2 ore a disposizione, ma il dibattito ci deve essere, soprattutto su un argomento così importante, casomai farò la conferenza un pochino più breve, così ci sarà posto per il dibattito. Propongo di usare al posto della categoria sofferenza un'altra parola che scrivo alla lavagna e che io chiamo l'insofferenza, oppure diciamo insoddisfazione. L'insoddisfazione, una bella parola italiana, che tra l'altro sarebbe molto difficile da tradurre in tedesco, non si riesce a renderla in tedesco così piena di significato come in italiano. Allora, a me sembra, e vi propongo naturalmente chiavi di lettura sulle quali poi parliamo o discutiamo nel dibattito, vi faccio la proposta di interpretare il fenomeno sofferenza con la chiave di lettura che l'essere umano non è mai stato così insoddisfatto su tutta la linea come oggi. E che quindi noi, il discorso sulla cosiddetta sofferenza diventa più concreto, più moderno, più comprensibile, più fecondo per la mente e il cuore dell'uomo di oggi, se l'affrontiamo dalla parte dal lato dell'insoddisfazione. Abbiamo quindi il mio convincimento fondamentale che vi pongo alla base delle mie riflessioni, è questo: che abbiamo a che fare con una umanità piena di individui insoddisfatti, che quindi sarebbe meglio lasciare da parte la categoria della sofferenza, perché esseri umani 100 anni fa, addirittura 1000 anni fa, hanno sofferto per tutt'altre cose che non oggi. L'uomo d'oggi soffre in prima linea, in modo centrale, a causa della sua insoddisfazione. E deve chiedersi: perché sono insoddisfatto? Cos'è che mi rende insoddisfatto? E ci sono modi, prima di tutto nel pensiero, perché il pensiero deve sempre precorrere ciò che poi la vita riesce a conquistarsi, ci sono modi di capire un pochino meglio, di chiarire le cose, sull'insofferenza, sull'insoddisfazione endemica dell'uomo d'oggi. Perché l'uomo d'oggi, la maggior parte degli uomini d'oggi, sono insoddisfatti? Qui arriva subito la risposta telegrafica. Naturalmente si potrebbe rincarare la dose, rendere paradossale questa insoddisfazione, dicendo che non c'è mai stata un'epoca in cui l'essere umano è in grado di soddisfare tante voglie, tanti bisogni quanto oggi. Non c'è mai stata tanta soddisfazione, o meglio, detto meglio in italiano, tanto soddisfacimento come oggi. Quindi, diciamo, non ci sono mai stati tanti soldi come oggi, la tecnica che ti mette a disposizione, tantissime cose che puoi comprare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il rincorrere, il soddisfare i propri bisogni, le proprie voglie, eccetera, voglie vere o non vere, bisogni veri o non veri, mai l'essere umano ha avuto la possibilità di soddisfare tantissime voglie, tante quante oggi, e mai è stato così insoddisfatto come oggi. Quindi questa osservazione sociale, psicologica, rende ancora più paradossale il fatto che, ma come? Proprio questo uomo moderno, che si può permettere a tutt'altri livelli di soddisfare tantissime cose che i nostri antenati non potevano soddisfare, è l'essere umano più insoddisfatto che ci sia mai stato. E forse perché le voglie che genera crescono in proporzione aritmetica, e le voglie che soddisfa crescono soltanto in progressione geometrica. Nel contesto di quello che dicevo ieri sera e questa mattina, segue una interpretazione di questo fenomeno così tipico dell'uomo d'oggi, e naturalmente tenete presente che io sto dicendo di riflesso che questa insoddisfazione di vita di fondo, proprio endemica, è l'origine di ogni tipo di paura, perché la paura esistenziale è in fondo: ma chissà se mi mancherà qualcosa di cui ho bisogno, essendo insoddisfatto ho paura, perché dico ma allora la vita non mi può mai soddisfare. Quindi la paura è, diciamo, una conseguenza dell'insoddisfazione. O dicevo che anche la depressione è una conseguenza dell'insoddisfazione. Allora la paura, la depressione e anche l'aggressività. Un essere umano diventa aggressivo quando è insoddisfatto. Un essere umano soddisfatto, cioè che vive contento, che dice non è che mi manca questo, ma è contento, non ha bisogno di diventare aggressivo. Quindi sia l'aggressività, propongo chiavi di lettura, sia la depressività, sia la paurosità, la paura, sono conseguenze di questo modo esistenziale di porsi, di vivere il quotidiano, che rende l'essere umano insoddisfatto. Quindi torniamo a chiederci: quali sono le origini profonde dell'insoddisfazione? Cos'è che soddisfa l'essere umano e cos'è che non può soddisfare l'essere umano? E qui propongo due campi fondamentali che scrivo qui su quest'altra lavagna. C'è una serie infinita di realtà che non può soddisfare l'essere umano ed è tutto ciò che dà la natura. Tutto ciò che la natura mi dà non può soddisfarmi. Perché? Ma la natura è piena di doni. Prendete il fenomeno di un essere umano a 20 anni, la natura gli dà un corpo giovanile pieno di forze, di salute, poi un linguaggio e capacità, eccetera, uno studio, università, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è infinito ciò che la natura gli dà. Prendiamolo che sia bello sano, quindi non malato. Tutto ciò che la natura ci dà, per natura, non può soddisfarci. Perché? Perché non è libero. E l'essere umano è per natura fatto in un modo tale che tutto ciò che la natura gli dà non gli basta. Vuole di più che non ciò che dà la natura. Vuole ciò che lui aggiunge liberamente, per creazione libera, a ciò che la natura dà. Una fonte enorme di depressività, di depressione, è la scienza naturale, la neurobiologia, i nostri neurobiologi in italiano, che ci vogliono dimostrarci tu, caro essere umano, con tutti i tuoi pensieri, tutta la tua fenomeni di coscienza, tutti i tuoi sentimenti, i tuoi valori, i tuoi ideali sono un risultato del dato di natura, della mistura di geni che ti sei pigliato quando i tuoi due genitori hanno combinato i tuoi geni e li hanno messi insieme. Questo pensiero? Io sono il risultato del dato biologico? Crea una insoddisfazione assoluta, getta l'uomo, l'essere umano, nella depressione perché è nella sua natura di fare del dato di natura il sostrato, il fondamento, il presupposto, la condizio sine qua non, lo strumento per le creazioni della sua libertà. E la scienza naturale, la biologia gli dice: no, tu non puoi creare nulla di libero, la libertà è un'illusione. Quindi con questo pensiero pseudoscientifico, che poi è un dogma terroristico che vuole soggiogare l'uomo, tenerlo a bada e che non salti fuori nulla di libertà, perché quello creerebbe problemi, e che si attenga a ciò che la natura è fatta di determinismi, non di libertà. Il determinismo è la legge fondamentale della natura, cioè l'opposto della libertà. Quindi questa affermazione pseudoscientifica, perché è un errore, non è una verità, è un'affermazione falsa, però questa sicumera della scienza naturale, che per grazia di Stato siede sulle cattedre universitarie e si spaccia per scienza sapiente e invece è piena di ignoranza, siccome impaurisce gli uomini, si lasciano abbindolare a questo tipo di dogma che la libertà è un'illusione e tu sei soltanto risultato dei meccanismi deterministici delle leggi di natura. È il risultato assoluto. È di una insoddisfazione, ma proprio su tutta la linea, e di una tendenza poi, il tipo più melancolico o più, diciamo, flemmatico reagisce con la depressione, il tipo più collerico, più sanguinico reagisce con l'aggressività. Ma l'uno e l'altro, l'uno diventa depressivo, l'altro diventa aggressivo proprio per il fatto che si sente del tutto insoddisfatto, non può soddisfare e il suo essere sia soltanto in balia delle forze di natura. Questa sofferenza tipica, moderna dell'uomo d'oggi, che è fatta di insoddisfazione, è uno dei beni morali più grandi che ci siano. Perché se l'essere umano arrivasse al punto da essere soddisfatto, da essere contento, per il fatto di essere soltanto il risultato delle forze di natura, sarebbe del tutto perduto. Ben venga l'insoddisfazione, perché finché resta insoddisfatto, questo rosichio, questo pungolo, sarà proprio la leva per spingerlo a cercare e a costruire qualcosa che va oltre ciò che la natura dà, e allora è salvo come essere umano. In questo senso la sofferenza può essere veramente un male che fa bene. Però questo tipo di sofferenza, in modo particolare, tutta moderna, che è l'insoddisfazione endemica, che si evince proprio da questa pseudoscienza naturale, che non soltanto osserva e descrive i fenomeni, ma si addirittura, senza un minimo di forza di pensiero, interpreta i fenomeni. Perché dire che nell'essere umano c'è soltanto ciò che la natura crea non è un osservare i fenomeni. È una interpretazione, è un'affermazione che va ben oltre i fenomeni che si osservano. Detto in altre parole, questo è il cervello con le sue strutture. Parallelamente, il parallelismo psicofisico dice parallelamente a certi diciamo, movimenti, certi fattori delle sinapsi del cervello, eccetera, ci sono nella coscienza parallelamente altri fenomeni. Quindi io i fenomeni di coscienza ve li ho messi rosa, i fenomeni biologici ve li ho messi bianchi. L'osservazione scientifica può dire soltanto i due fenomeni sono paralleli, mentre nel tuo cervello fisico avvengono queste cose, tu mi descrivi che nel sogno tu hai visto queste immagini o tu mi descrivi che hai avuto questi pensieri. Quindi lo scienziato può soltanto, evidenziare che c'è un concorrere parallelo tra fenomeni di coscienza e parallelamente, lo rifaccio in bianco, e parallelamente fenomeni nel biologico. Ma lo scienziato va oltre. Perché siccome lo scienziato è un essere umano, non si ferma a dire soltanto contemporaneamente, parallelamente avviene nel cervello questo e nella coscienza questi pensieri. Siccome è un essere umano pensante, è portato a porre la domanda della causa e dell'effetto. E senza accorgersi ti sbatte lì il dogma che ciò che avviene nel cervello, nel biologico, è la causa e ciò che avviene nella coscienza è l'effetto. Ma questo non è un dato di osservazione, è un dato di interpretazione pensante e il pensiero può anche errare. Perché un buon ragazzo che la discuteva con Socrate nei dialoghi di Platone direbbe subito, momento, e se fosse l'opposto, che ciò che avviene nella coscienza è la causa e ciò che avviene nel cervello è l'effetto? Questa domanda, che potrebbe essere l'opposto, che ciò che avviene nella coscienza è la causa e ciò che avviene nel cervello biologicamente è l'effetto, lo scienziato normale, prima di tutto a questo pensiero non ci arriva neanche, perché lui ha già posto alla base il dogma che ciò che è fisiologico, perché siccome è sensibilmente percepibile, è una realtà, quindi capace di causare, perché è una realtà materiale visibile, e tutto ciò che è invisibile non è una realtà, quindi non può causare nulla. Ma questo è un dogma, o un assioma se volete, Ma allora bisogna rendersi conto e quindi concedere quali sono gli assiomi da cui si parte, perché l'altro ha il diritto di partire da un altro assioma fondamentale. E l'assioma fondamentale dell'umanità fino agli ultimi secoli, in tutte le culture, era che ciò che è spirituale, ciò che è invisibile, è una realtà assoluta che crea, che causa, capace di fare qualcosa. E tutto ciò che è visibile è effetto. La povertà, il peccato originale, la caduta della coscienza umana sta proprio nell'aver ribaltato questa autoesperienza dello spirito e di aver posto come dogma, come primo assioma, che non si pone neanche più in questione, in discussione, che tutto ciò che è materiale è realtà, quindi è causante, può causare qualcosa, e tutto ciò che è invisibile è un epifenomeno, è un effetto di ciò che è materiale. In gran parte questa affermazione è vera, ma è vera solo per l'uomo d'oggi, perché la caduta della coscienza umana sta nel fatto che i fenomeni di coscienza, ciò che avviene nel pensare puro, è diventato nell'umanità moderna così esile, così esangue, così fatuo, che difatti per la maggior parte degli esseri umani oggi l'affermazione che dice che nella sua coscienza compaiono quasi solo effetti di ciò che avviene nel biologico è vera. Però questa affermazione è vera soltanto per la maggior parte degli uomini d'oggi, non era vera per un Aristotele, non era vera per un Tommaso d'Aquino. Per un Tommaso d'Aquino, per un Aristotele, era vero l'opposto. La loro coscienza, il loro pensare, era una realtà così forte, così densa di realtà, che decideva lei cosa avveniva nel cervello. Ora, lo scienziato d'oggi, ciò che, come dire, in un certo senso giustamente evidenzia ciò che constata nell'uomo d'oggi, lo generalizza e fa come se non ci sia altro modo possibile di interazione fra la coscienza e il cervello e che sia sempre stato così, che il biologico determina e decide molto di più ciò che avviene nella coscienza che non l'opposto. Però a questo biologo, a questo neurobiologo, a questo scienziato bisognerebbe chiedere: ma come fai tu a sapere come stavano le cose in un Tommaso d'Aquino? Come fai tu a sapere come stavano le cose in un Aristotele? Non hai nessun diritto sperimentalmente, da un punto di vista di scienza oggettiva, di generalizzare ciò che tu osservi, forse giustamente, nella maggior parte degli uomini d'oggi, e affermare che deve essere stato così anche ai tempi di Aristotele, anche ai tempi di Tommaso d'Aquino. L'insoddisfazione che sento, questa sofferenza tipica dell'uomo d'oggi, l'insoddisfazione che sento nel vedermi prigione, nel vedermi costretto nei determinismi della natura, questa insoddisfazione che poi mi dà paura, che poi mi rende, come dire, depresso, Che sento in me, essendo in balia come uomo moderno, in gran parte, di questo esubero di forze del fisico che poi vengono esasperate in base a ciò che mangiamo, in base all'aria non più pura che respiriamo. Quindi noi stiamo rendendo il fisiologico sempre più pesante, sempre più determinante proprio i processi di pensiero. Questa insoddisfazione ben venga, perché è l'ultimo richiamo, è l'ultima possibilità che ho, se veramente mi sento insoddisfatto, di potermi dire: allora l'essere umano non è stato creato come l'animale, come la pianta, come la pietra, per essere un puro fenomeno di natura. L'essere umano è soddisfatto, vive contento, si realizza soltanto nella misura in cui ciò che è di natura lo usa come uno strumento musicale, però ciò che gli dà soddisfazione è la musica che fa sprigionare dallo strumento. Allora il cervello diventa un dato di natura strumento necessario per il pensare, però ciò che dà soddisfazione sono i pensieri che vengono suonati in tutta libertà, composti, articolati, formulati, come dire, in una sequela tutta libera, tutta artistica, tutta diversa da persona a persona, suonando su questo strumento. Allora la natura, il dato di natura diventa strumento, diventa la base per creazioni sempre più individuali, sempre più libere, nelle quali l'essere umano esprime, vive non il determinismo, ma la libertà assoluta. Questa è una prima chiave di lettura dell'insofferenza e quindi dell'insoddisfazione, dell'insoddisfacimento, diciamo, dell'uomo d'oggi. La sofferenza tipica, la più moderna che ci sia, è questa insoddisfazione che non è contenta, non si soddisfa, non gli basta ciò che la natura dà, per fortuna. Se volete aggiungerei un altro pensiero, però questo ve lo aggiungo perché nella mia vita sono stato anche un pochino più a Occidente che non nell'Europa. Un pochino più in là, al di là della pozzangherina che si chiama l'Oceano Atlantico, nel continente americano, lì mi è parso di vedere i primi tipi umani che si rassegnano talmente rassegnati, che sono capitolati talmente di fronte a questo dogma terroristico della natura, della scienza naturale, e che cominciano a essere soddisfatti, a sentirsi come puro meccanismo di natura. Esseri umani che hanno la parvenza che vorrebbero dare a di vedere da essere contenti con la pura istintualità. Io sono inorridito di fronte a questo fenomeno, perché mi sono sentito del tutto inerme. Mi sono detto a quel punto lì, non c'è più nulla da fare. Finché c'è la leva dell'insoddisfazione, è possibile fare qualcosa, perché è insoddisfatto e cerca la soddisfazione, cerca ciò che la soddisfa. Nel momento in cui si contenta di ciò che dà la natura, è perso.